sono le 13.
GR24, Il Sole 24 Ore, edizione extra large.
All'Italia è caos, interrotta la trattativa tra i lavoratori dell'azienda e la compagnia aerea italiana, che dice non ci sono margini, ma l'offerta non è stata ritirata, mentre spunta l'ipotesi di un'altra cordata a guida Unicredit.
Laicità e fede non sono in contrasto, dice il Papa in visita in Francia. In extra large l'intervista al democristiano che ha suscitato le ire di Avvenire, Gianfranco Rotondi.
Ad 8 anni dall'esecuzione di Rocco Derek Barnabei, l'italo-americano ucciso con un'iniezione letale in un carcere della Virginia, a Radio 24 parla la madre.
Buongiorno da Alessandra Tedesco
e da Simone Spezia.
Puntata di Extra Large che si apre inevitabilmente con la questione l'Italia, perché questa mattina sono arrivate una serie di novità. Simone.
Sì, non sono serviti ultimatum, non è bastato il prolungamento di un giorno della scadenza per la trattativa, l'accordo al momento non si è trovato. Anna Migliorati, gli aggiornamenti in diretta.
Sì, buongiorno. Trattativa interrotta per l'Italia o forse no? Davvero, come dicevi tu, le notizie si rincorrono in questi minuti. Il ministro del welfare, Maurizio Sacconi, sembrava aver chiuso in qualche modo il capitolo meno di mezz'ora fa. Il confronto si è interrotto, il commissario straordinario di Alitalia, Augusto Fantozzi, si metterà adesso in moto per avviare le procedure del caso, sono state le parole di Sacconi, annullando la ripresa del tavolo in programma a mezzogiorno dopo la maratona notturna. A far precipitare le cose, la svolta poco prima delle 10 della Caiva, a dire la società che dovrebbe acquisire la compagnia, che aveva fatto sapere che non esistono le condizioni per proseguire la trattativa. Evidentemente, ha spiegato un portavoce della CAI, non ci si rende conto della drammatica situazione di Alitalia e della necessità di profonda discontinuità rispetto al passato che il piano di salvataggio richiede. Lo stesso Sacconi aveva però aggiunto la speranza è l'ultima a morire, in qualche modo anticipando le mosse proprio della CAI. Pochi istanti fa è arrivata infatti la conferma che sì, non c'è un nuovo tavolo, ma non è stata ufficialmente ritirata l'offerta. È arrivato nel frattempo anche un appello dei sindacati a riprovarci, così il leader della CISL, Raffaele Bonanni.
Voglio sperare che non dico per sé, perché noi ce l'abbiamo messa tutta, ce la stiamo mettendo tutta, e ci vuole senso di responsabilità anche da parte loro, oltre che da parte nostra, e spero anche da parte del governo.
Fatto sta che però per ora, come dicevamo, non ci sono tavoli convocati, è stato fatto rientrare alla sede della Magliana il team della CAI incaricato di svolgere il lavoro legato all'offerta. Sul tavolo ci sono e restano il nodo degli esuberi, che sarebbero più di 5.000, di cui 1.000 piloti su circa 2.000 totali della compagnia, e il nodo stipendi e trattamento economico dei dipendenti. I sindacati non vogliono una riduzione dei salari.
Ecco Anna, tra l'altro il segretario generale dell'UGL Renata Polverini ha detto al momento la mobilità per i lavoratori di Alitalia non è stata formalmente avviata, ci è stata annunciata, ma ci è stata annunciata per oggi. Insomma, che cosa si prevede possa accadere ora per quanto riguarda Alitalia?
Sì, l'altro punto è proprio questo. Come dicevamo, il ministro Sacconi, annullando l'incontro di mezzogiorno, aveva detto che il commissario straordinario Augusto Fantozzi è al lavoro. Al lavoro su cosa? Proprio su questo, nel senso che Fantozzi attendeva l'esito delle trattative per decidere se mettere in mobilità i lavoratori. E ora pare che l'immediata conseguenza sarà proprio la messa in mobilità per i dipendenti di Alitalia, che potrebbe scattare proprio tra oggi e domani, come poco fa dicevi, ha confermato anche UGL. Vedo inesorabile, ha detto Sacconi, che è stato su questo punto il più chiaro, il percorso del commissario, che non ha mai costituito una minaccia ma un richiamo oggettivo ad ognuno per i propri doveri. Ora la macchina è in moto, il percorso è obbligato e l'esito obbligato è la mobilità.
Si tratta però anche di un'altra ipotesi, nelle ultime ore sembra essere spuntata un'altra ipotesi.
Diciamo che per ora sembra solo una speranza più che un'ipotesi, fatto sta che c'è ed è in campo e ormai le conferme ci sono, ed è l'ipotesi che i lavoratori entrino direttamente nella compagnia. Alcune sigle sindacali sarebbero già in contatto con un gruppo bancario per avere un appoggio, ipotesi che ormai circola davvero insistentemente. Qualche dettaglio in più ce l'ha raccontato Fabio Berti dei piloti dell'ANPAC, sentiamolo.
La conosciamo la proposta e ovviamente se si concretizza parteciperemo volentieri. dovrebbero essere 300-400 milioni di partecipazione da parte dei lavoratori, utilizzando il TFR, con ovviamente l'inserimento di un istituto di credito importante. Ora si dice l'Unicredit, io non so se effettivamente questo sarà confermato, però è chiaro che a fronte dell'investimento che veniva fatto è possibile come scenario, perché non stiamo parlando di uno scenario Franz in cui venivano investiti più di 2 miliardi di euro, no?
Sarebbe questa una soluzione per il futuro della compagnia o una soluzione ponte in un altro
piano? No, deve essere per il futuro della compagnia, è inutile perdere tempo.
Quindi voi credete all'ipotesi di un impegno diretto dei lavoratori per salvare la compagnia?
Su questo ci abbiamo sempre creduto, però è difficile, insomma, che richiederebbe tra l'altro tempo e non so se il commissario darà questo tempo all'Italia.
Da quanto tempo è in campo questa ipotesi?
Pochissimo, cioè da un paio di giorni.
Voi questo piano l'avete davvero nel cassetto?
Noi in ambito internazionale abbiamo degli advisor tecnici che lavorano per i piloti, proprio allo studio. Chiaro che ci sono oramai, sia la trattativa con Air France che questa con Intesa hanno fatto emergere alcuni punti fissi, no, dai quali bisogna partire. Se questa cosa va avanti bisognerà coinvolgere diciamo un advisor che coordini il lavoro.
Ma questa nuova ipotesi secondo voi potrebbe prospettare meno tagli rispetto a quanto vi stanno proponendo ora?
Io penso di sì, perché è molto radicale questo piano che ci è stato presentato, diciamo che prevede con pochissime macchine di trasportare più passeggeri di quelli che Alitalia trasportava con 100 aeroplani in più. Rimane il fatto che gli esuberi ci saranno, questo non ci sono spazi ad alternative, cioè chi pensa che poi non si producano esuberi sta sognando.
Avreste già anche in mente un partner estero?
Il partner estero dipende fortemente da come viene collocata l'Italia. È chiaro che se Alitalia viene collocata su Milano, il partner ideale è Lufthansa, che ha un sistema multi-hub. Qualora invece Alitalia fosse collocata su Roma e quindi diciamo avesse un posizionamento più radiale nel paese, più volto alla mobilità piuttosto che al mercato business, allora l'Italia sarebbe adatta ad Air France.
Sareste pronti tra voi a mettervi d'accordo per presentare una proposta unitaria?
Io penso di sì, su questo la gente è stremata, stanca, per cui
questa nuova ipotesi di salvataggio avrebbe il vantaggio di avere già dalla sua direttamente i sindacati.
È anche una responsabilità però che i sindacati avrebbero, perché poi comunque se si va a disegnare un piano industriale i sacrifici ci saranno da fare in ogni caso, cui il sindacato dovrà avere una posizione ancora più responsabile, se così si può dire.
Così Fabio Berti dei piloti dell'ANPAC, se un piano alternativo davvero ci sarà o se la CAI tornerà al tavolo, in questo momento è davvero difficile dirlo, per l'Italia per ora non ci sono altri confronti convocati e al Ministero si ribadisce che se non siamo alla definitiva conclusione di questa fase ne sono state certamente poste le condizioni. E per il momento è tutto.
Grazie ad Anna Migliorati. Simone, naturalmente i vignettisti si sono scatenati su Alitalia.
Profluvio di vignette su Alitalia. Iniziamo da Giannelli sul Corriere della Sera. C'è un aereo dell'Alitalia appoggiato sopra ad una nuvola e c'è una hostess che fa scendere i passeggeri. C'è scritto: grazie per aver viaggiato con noi, ma i passeggeri stanno per scendere in mezzo al vuoto. Ancora LK sulla Repubblica: la triste fine di Alitalia, dice un personaggio di LK all'altro, e l'altro risponde: sepolta nelle casse dello Stato. Ma la più bella in assoluto secondo me è questa di Alitalia sull'Espresso di oggi. Sono marito e moglie che parlano e uno dice, e il marito dice alla moglie: siamo pieni di debiti, Luisa, e lei risponde: dividiamoci, tu resti con la bad family e io mi metto con un riccone straniero.
Lambito dalla vicenda Alitalia, ma non toccato almeno per il momento, il vertice fra Confindustria e sindacati sui contratti, il primo incontro dopo la pausa estiva. Chiara Di Michele, che lo sta seguendo per noi.
Sì, buongiorno. Oggi si è aperta una fase importante per la riforma del modello contrattuale. Infatti, dopo gli incontri tecnici delle settimane scorse, questa mattina si è tenuta una riunione plenaria tra i tre leader sindacali, il presidente degli industriali Marcegaglia e il vice Bombassei. La riunione si è appena conclusa, Confindustria ha presentato un documento che contiene una proposta complessiva per riformare i contratti. Uscendo, il leader della CGIL Guglielmo Epifani per il momento si è limitato a dire che oggi pomeriggio conosceremo la valutazione dei leader sindacali, la risposta dei sindacati, e prima di entrare Angeletti, leader della UIL, aveva spiegato infatti che i sindacati in particolare valuteranno se il documento potrà portare a una fase conclusiva. Il tema centrale della proposta di Viale dell'Astronomia si concentra sul calcolo dell'indice dei prezzi da prendere come riferimento nei rinnovi contrattuali. Per il momento da Viale dell'Astronomia è tutto.
Oh, grazie Chiara Di Michele. Da segnalare una storia che ci arriva da Napoli. Insomma, ieri vi abbiamo raccontato e anche questa mattina ampiamente le proteste avvenute davanti al Ministero del Lavoro per la vicenda Alitalia. A Napoli una curiosa protesta, sempre di carattere economico se vogliamo. In piazza sono scesi suore e sacerdoti, non per un contratto di lavoro, ma protestano in piazza del municipio contro i ritardi dei pagamenti da parte del comune delle rette agli istituti assistenziali, sia laici che religiosi, per l'assistenza ai minori e agli anziani.
Contro la rovescia ormai domenica c'è il Gran Premio di Monza, Gran Premio che quest'anno si arricchisce per gli spettatori che vanno a seguirlo di qualcosa di nuovo.
Poco più grande di un computer palmare, pesante appena 400 grammi e trasportabile anche a tracolla con telecronaca e servizi dedicati. È la Kangaroo TV, la televisione portatile che da oggi i tifosi della Formula 1 potranno noleggiare a Monza per il Gran Premio d'Italia. Risolto il problema, quindi, che da sempre affligge gli appassionati che pagano fior di centinaia di euro per un posto sulle tribune degli autodromi. Difficile seguire l'intera gara dal vivo, difficile vedere i maxi schermi a bordo pista. Difficile soprattutto rassegnarsi all'idea di non vedere qualcosa, perché in fondo questo è il punto. Le 1000 telecamere del reality sport show moderno fanno vedere tutto, non lasciano spazio all'immaginazione. Finiti i tempi in cui ti chiedevi chi sarebbe sbucato davanti alla fine del testa a testa all'ultima curva e lo intuivi solo dal boato delle tribune. Oggi tutto va visto, magari al rallentatore, meglio se pensando di essere addirittura al posto del pilota. Ben venga quindi la TV da gradinata. Un dubbio rimane. Domenica a Monza è prevista pioggia. E se qualche spettatore decidesse di affittarsi la TV portatile e magari godersi il Gran Premio lontano dalle tribune gocciolanti e da quel rombo di motori che, in fondo, altro non è che un fastidioso disturbo per la ricezione del segnale TV? Dario Ricci, GR24, Il Sole 24 Ore.
C'è già chi lo chiama la Bindi del centrodestra. La sua riflessione sulle unioni di fatto suscita le ire del quotidiano della CEI. Gianfranco Rotondi, tra poco in XL.
GR Extra Large, queste le notizie della giornata.
Interrotta la trattativa su Alitalia sul nodo dei salari. La CAI, la compagnia aerea italiana, abbandona il tavolo e fa sapere che non esistono le condizioni per proseguire i negoziati con i sindacati, ma non ritira l'offerta. Il ministro del lavoro Sacconi precisa, situazione difficile ma non definitiva, ai sindacati è stata annunciata la mobilità.
Il Papa è in Francia, prima a Parigi dove ha incontrato Sarkozy, poi andrà a Lourdes. La fede, ha detto Benedetto XVI, non è politica e la politica non è una religione.
Non sarebbe Denise Pipitone, la bimba rintracciata in un'isola greca, si attende ancora l'esame del DNA, ma l'avvocato della famiglia fa sapere il gruppo sanguigno non corrisponde.
Brutte notizie dalla produzione industriale. A luglio, fa sapere l'Istat, è diminuita dell'1,1% rispetto al mese precedente, del 3,2% su base annua, è il terzo calo consecutivo.
La tensione tra Stati Uniti e Russia si sposta in Sud America. Bolivia e Venezuela espellono gli ambasciatori americani e Chavez accoglie le esercitazioni militari di Mosca.
8 anni dall'esecuzione di Rocco Derek Barnabei, l'italo-americano ucciso con un'iniezione letale in un carcere della Virginia, a Radio 24 parla la madre.
Le critiche di Avvenire e il plauso della comunità omosessuale. Inaspettatamente tutto questo arriva per un uomo politico che ancora oggi si definisce orgogliosamente democristiano. Gianfranco Rotondi, ministro per l'attuazione del programma, buongiorno.
Salve, buongiorno.
Allora, iniziamo proprio da questo. Che effetto le ha fatto la critica di Avvenire? Lo ricordiamo, lei ha dichiarato in una intervista che insieme al ministro Renato Brunetta sta preparando una sorta di progetto per quanto riguarda le unioni di fatto. E l'articolo di Avvenire è stato molto duro, insomma, perché parlava della coincidenza con le parole del Papa che richiama l'impegno ad una nuova generazione di laici cristiani e definisce lei il segretario di un mini partito che si fregia del titolo di cristiano. Che effetto le ha fatto?
nessun effetto, i giornali per me sono tutti uguali, tutti liberi di esprimere le loro idee, le loro critiche. Avevo espresso una indicazione culturale, cioè un favore a disciplinare le convivenze diverse dal matrimonio, senza con ciò creare un nuovo istituto di diritto pubblico. Volevo aprire un dibattito culturale, l'ho aperto, ognuno contribuisce col suo stile, lo stile di Avvenire mi pare sia abbastanza chiaro e non lo commento.
Nella sua proposta, Ministro, si fa riferimento per esempio a poter introdurre diritti nelle cure fra due conviventi. Su questo stesso tema, cioè su quello dei DICO, sulla legalizzazione delle unioni civili, era stato annunciato dal governo Prodi un provvedimento, poi non se n'è fatto nulla. Lei, Ministro e segretario della Nuova Democrazia Cristiana, invece pensa di poter arrivare a un risultato concreto?
Devo separare le mie qualità. Come ministro non mi pronunzio perché il governo è estraneo e probabilmente anche contrario a questa ipotesi. Come segretario della Democrazia Cristiana rivendico la coerenza con cui negli ultimi 3 anni il mio partito si è sempre espresso cautamente a favore di una disciplina di situazioni che a noi legislatori non deve interessare se siano disdicevoli dal punto di vista della dottrina della Chiesa e non ci deve interessare nemmeno quando siamo noi stessi obbedienti individualmente e come uomini politici alla dottrina della Chiesa, perché una delle grandi conquiste del cattolicesimo politico, una delle grandezze del cattolicesimo politico è la ricerca politica autonoma del laicato cattolico. È un'autonomia che difendo, nel cui solco continuo a camminare e non per questo mi considero eretico rispetto alla mia Chiesa.
Ministro, concretamente a che cosa sta pensando, a che cosa state pensando lei e Brunetta?
Stiamo pensando a molto meno di ciò che agita il direttore di Avvenire e magari entusiasma le organizzazioni gay. Stiamo pensando soltanto, ma a quanto pare è rivoluzionario, a una carta dei diritti dei conviventi, una sorta di riordino delle possibilità giuridiche che già ci sono nell'ordinamento, rigorosamente nei territori del diritto privato, senza registri, senza cerimonie annesse, senza nulla che possa trasmettere l'idea di un pluralismo di istituzioni matrimoniali.
Una sorta di testo unico.
Esattamente.
Ministro, chi potrebbe dire sì a questa vostra proposta nell'arco parlamentare?
Dipende dalla proposta, perché la nostra tesi è che se vi è un asse portante del Parlamento, quindi tutti i maggiori partiti e meglio ancora tutti i partiti presenti in Parlamento a favore, allora questa proposta può risolvere con un profilo magari minimalista, ma si sa che le cose minime realizzano i cambiamenti, può risolvere un problema che è stato lasciato in piedi senza soluzioni anche per la furia massimalista con cui vi si è accostato il centrosinistra nella scorsa legislatura.
Ma ha già avuto qualche manifestazione di sostegno?
Ma sa, se non c'è un testo dovrebbero sostenermi solo per le interviste che ho fatto, mi sembrerebbe presuntuoso chiederlo.
Però si sa già, insomma, qualcosa di questi contenuti. Lei diceva diritti nelle cure, successione nel contratto d'affitto.
Sono quelli che vi ho spiegato. Siccome ci lavoriamo a 4 mani, ma le mani stanno via via crescendo, Brunetta ed io, per correttezza, aspetto, anche perché voi sapete che Brunetta è una persona di grandissima sensibilità giuridica ed è una persona che è più di me e titolata a poter mettere mano su una materia che è spinosissima innanzitutto sul piano giuridico, perché noi non vogliamo creare mostri, vogliamo creare non nuovi istituti ma nuove certezze rispetto a diritti che già ci sono.
Ministro, inizia a circolare una battuta, ci consenta di chiudere così, che lei è un po' la Bindi del centrodestra, questi contrasti con la conferenza episcopale.
Ma guardi che io la Bindi la stimo e le voglio dire anche una cosa, non stupisca a sporcarsi le mani con i temi complessi, siano due cattolici democratici come la Bindi ed io, perché la grandezza del cattolicesimo democratico, che oggi perde il suo ultimo intellettuale vivente, stava nella capacità di affrontare i temi difficili, quelli che danno le crisi di coscienza. Oggi, purtroppo, dopo la fine della DC, va di moda un altro ordine di cattolico impegnato in politica, quello che anziché affrontare i problemi di tutti grida le ragioni della sua bandiera, si entusiasma della sua minorità, interdice possibilità di soluzione che compongono la società, incamera l'anticlericalismo che ne deriva e ne fa quasi la sua medaglia. Ma una società divisa in clericali ed anticlericali era l'incubo contro cui De Gasperi realizzò la Democrazia Cristiana.
Grazie al ministro per l'attuazione del programma Gianfranco Rotondi, che tra l'altro è anche segretario della Nuova Democrazia Cristiana. Buona giornata.
Grazie.
Intanto le televisioni internazionali stanno trasmettendo le immagini e le vediamo della conferenza stampa appena finita, degli interventi più che altro, non conferenza stampa, di Nicolas Sarkozy e di Benedetto XVI. Parliamo naturalmente della visita del Papa in Francia.
Visita del Papa in Francia che proseguirà nei prossimi giorni anche a Lourdes, complessivamente 4 giorni dunque di Benedetto XVI oltre Alpe. La laicità, i rapporti fra la società civile, la Chiesa e lo Stato saranno alcuni dei temi toccati dal Papa. Filippo Di Giacomo, che significato ha questa visita?
Buongiorno da Parigi. Un significato probabilmente più ampio di quanto in questi giorni, anche a leggere i giornali italiani di oggi, qualcuno sembra aver compreso, perché viene ricevuto un intellettuale, per così dire, già istituzionalizzato in Francia. Cardinal Ratzinger era cavaliere della Legion d'Honneur ed era membro dell'Institut de France, dove prese il posto compiando Andrei Sakharov nel 1993. Il suo discorso di ricevimento, come si dice, appunto portava sui temi che oggi vengono trattati, libertà, fede e verità. Un grande dibattito che vede Nicolas Sarkozy intenzionato a riscrivere in termini moderni le ragioni di uno Stato laico che, come diceva Giovanni Paolo II nel 99, proprio sulla tomba di Gandhi in India durante un suo viaggio, è l'unica forza o l'unica dimensione politica capace di garantire libertà religiosa a tutti, però riscritta anche assoggettando, per così dire, le forze religiose all'interno di un dialogo che non è solo politico, ma che collabora, come ci è stato appena ricordato poco fa, con parole che sono ampiamente condivisibili dal punto di vista cattolico, alla ricerca di soluzioni comuni.
Filippo, tutto questo è fatto anche di gesti concreti, quali?
Intanto, mi è dispiaciuto anche leggere su un quotidiano italiano oggi parlare della Chiesa francese come di una vecchia carcassa in disuso. La Chiesa francese ha certamente delle peculiarità che sono legate anch'esse alla secolarizzazione, ma per chi è cattolico praticante, insomma, la Chiesa francese resta un laboratorio di idee dove appunto la differenza, e questa è la caratteristica anche della Chiesa di Francia, oltre che della società francese, la differenza non è una difficoltà per ognuno, ma una possibilità di arricchimento. Il fatto che poi venga dato al Papa come platea la scuola dei Bernardini, cioè l'ex refertorio cistercense che apparteneva allo Stato, è stato magazzino, è stato caserma dei pompieri, è stato scuola di polizia, che viene restituita e, per diventare il nocciolo della futura università cattolica francese, in un sistema scolastico dove già da metà degli anni 90 quello cattolico si è integrato con il servizio pubblico. E da questa platea 700 intellettuali di ogni corrente andranno a sentire un Papa che, dicono i giornali di oggi, farà la plaidoirie. Plaidoirie è l'arringa che fanno gli avvocati in tribunale. Farà una arringa a favore di una sana laicità. Simbolicamente e strutturalmente tutti i numeri per rappresentare una seconda Ratisbona in senso positivo, perché non dimentichiamo che il discorso di Regensburg poi fu dichiarato dall'Università di Tubinga, che è una università certamente non cattolica, dall'Accademia di Retorica dell'Università di Tubinga, il discorso tedesco dell'anno, ha tutta la possibilità per diventare il grande discorso dell'anno. su un problema che riguarda tutto l'Occidente, ma soprattutto su un problema che ogni volta che viene nazionalizzato viene provincializzato e quindi perde di senso.
Grazie allora a Filippo Di Giacomo, che seguirà la visita del Papa in Francia in questi giorni. Prima stavamo parlando del duro attacco del quotidiano dei Vescovi a Venire nei confronti del ministro Gianfranco Rotondi, che si fa promotore di una proposta per regolarizzare le unioni di fatto. Oggi a Venire Simone si scaglia contro altri due politici.
Sì, Gianni Alemanno e Ignazio La Russa, insomma, per le dichiarazioni in merito al fascismo e ai repubblichini. Un indiscutibile errore perché lambisce le coscienze. Quale che fosse la sua intenzione, la frase di Alemanno aveva il senso di una rivendicazione di eredità e di identità, non quella di un giudizio storico equanime, quindi particolarmente duro a Venire con il sindaco di Roma.
Ora parliamo di cinema, un viaggio nel dolore della Bosnia e nella storia recente della ex Jugoslavia. È stato presentato tra l'altro alla Mostra del Cinema di Venezia in un'anteprima speciale il film Verso Est.
Ho sempre davanti agli occhi il momento della separazione. Credevo si trattasse di uno o due giorni, perché gli anziani, le donne, le madri con i bambini erano portati a Potocari. Gli altri erano dirottati attraverso i boschi, verso le montagne. Anche loro speravano di raggiungere il territorio libero, ma le cose non andarono così. Hatidža Mehmetović, presidentessa dell'Associazione delle Madri di Srebrenica, racconta l'uccisione dei suoi figli, di suo marito, di tanti suoi familiari nella strage che nel luglio del 1995 portò via 8.000 uomini e ragazzi della città, all'epoca enclave musulmana protetta dalle forze ONU in Bosnia. Le parole di Hatidža sono state raccolte dalla regista Laura Angiulli nel suo film Verso Est, un viaggio in Bosnia da Sarajevo, passando per Mostar, fino appunto a Srebrenica.
Questo è un film di incontri, queste donne sono molto aperte e disponibili all'incontro. Questo mi ha sorpreso perché in generale chi vive condizioni di estremo dolore generalmente si intattivisce, invece loro hanno sviluppato un'umanità incredibile e lì veramente si sente la forza di una società tutta al femminile che è capace di rendersi autosufficiente. Questa è una cosa strepitosa perché è una società di mutuo intento.
Per questo film Laura Angiulli si è avvalsa della collaborazione dello scrittore Predrag Matvejevic.
Non è condannata nessuna nazione, nessun popolo, ma criminali di guerra che esistono in ognuno dei popoli. Se questo film fosse fatto da un ex jugoslavo, diciamo, che sia serbo, croato, sloveno, macedone, bosniaco, ci sarebbe sempre a questo approccio. Accusare l'altra nazione, salvare la faccia della mia, noi non siamo colpevoli, loro sono colpevoli. No.
Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore.
Tra le promesse che XL vi ha fatto prima dell'estate c'era quella di capire al termine dell'estate se si fossero riannodati i fili del dialogo tra maggioranza e opposizione. Tra poco sentiremo su questo un'analisi di Stefano Folli.
Le 13.36, le notizie del GR Extra Large.
Interrotta la trattativa per Alitalia sul nodo dei contratti. La compagnia aerea italiana abbandona il tavolo e fa sapere che non esistono le condizioni per proseguire i negoziati con i sindacati, ma non ritira l'offerta. Il ministro del lavoro Sacconi precisa situazione difficile ma non definitiva. Ai sindacati è stata annunciata la mobilità.
Il Papa è in Francia, prima a Parigi dove ha incontrato Sarkozy, poi andrà a Lourdes. La laicità e la fede non sono in contrasto, ha detto Benedetto XVI, che ha aggiunto: lavoriamo contro ogni guerra di religione.
E il segretario della Nuova Democrazia Cristiana vuole proporre il riconoscimento dei diritti nelle unioni di fatto, attirandosi le ire di Avvenire. Ad XL Gianfranco Rotondi dice: nuove certezze rispetto a diritti che già ci sono.
E non sarebbe Denise Pipitone la bimba rintracciata in un'isola greca. Si attende ancora l'esame del DNA, ma l'avvocato della famiglia dice il gruppo sanguigno non corrisponde.
Brutte notizie dalla produzione industriale. A luglio, fa sapere l'Istat, è diminuita dell'1,1% su base mensile e del 3,2% su base annua. È il terzo calo consecutivo.
La tensione fra Stati Uniti e Russia si sposta in Sud America. Bolivia e Venezuela mandano via gli ambasciatori americani, mentre lo stesso Venezuela ospita le esercitazioni militari di Mosca.
Lo sentivate nei nostri titoli, cattive notizie per la produzione industriale in calo per il terzo mese consecutivo, il servizio.
In calo dell'1,1% rispetto al mese precedente, dello 0,6% rispetto a un anno fa. Così la produzione industriale a luglio, secondo i dati Istat, una contrazione, seppure prevista dagli analisti, comunque peggiore delle attese. In media gli esperti si aspettavano un calo dell'ordine del 0,5 punto percentuale rispetto al mese precedente. Il meno 1,1 di luglio è la più forte caduta congiunturale, ovvero rispetto al mese precedente, che si registri dal novembre 2007. Alimentari, bevande e tabacco sono gli unici settori industriali che non hanno segnato una variazione congiunturale negativa. I cali più forti hanno investito la produzione di raffinerie di petrolio, pelli e calzature, minerali non metalliferi, legno e prodotti in legno. Nella zona euro, stando a Eurostat, la produzione industriale nel mese di luglio ha fatto registrare un calo dello 0,3%. Valentina Furlanetto, GR24, Sole 24 Ore.
Notizie che iniziano ad arrivare dal vertice Ecofin informale che si sta svolgendo a Nizza e riguardano la proposta del ministro dell'economia italiano Giulio Tremonti di trasformare la Banca Europea per gli investimenti, la BEI, in un fondo sovrano per investire nel rilancio dell'economia europea. Aperture sono arrivate da Jean-Claude Juncker, ma anche dal ministro dell'economia francese e presidente di turno dell'Ecofin. Christine Lagarde se ne discuterà naturalmente questa sera.
Noi ora andiamo a Gubbio. Gubbio che ha un sindaco di Rifondazione Comunista da 10 anni che sconfigge regolarmente il candidato del Partito Democratico.
Gubbio che però ospita la scuola di formazione del Popolo delle Libertà. Sta seguendo da 2 giorni di lavori il nostro Vincenzo Miglietta. Vincenzo.
Buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. Una 3 giorni, quella di Gubbio, dedicata ad una riflessione sul delicato momento politico del Paese, con la presenza di diversi ministri ed alte cariche dello Stato, quindi i temi di più stretta attualità nazionale ed internazionale, ma soprattutto l'occasione per il centrodestra per parlare del proprio futuro in vista della formazione del partito unico, percorso questo che sembra irreversibile ma che come tutti i passaggi politici ha necessità di essere assorbito non solo dai vertici ma soprattutto dalla base. Da qui la partecipazione di tanti aderenti di Forza Italia già attivi sul territorio, amministratori locali e non, che hanno la preoccupazione di presentarsi già con il simbolo del PDL dalla prossima tornata elettorale. Quindi le problematiche del partito unico negli interessi di chi sta frequentando il corso di formazione di Gubbio, ma anche per molti l'occasione per un confronto con i vertici del partito. E da Gubbio è tutto, linea allo studio.
Grazie a Vincenzo Miglietta, noi continuiamo a parlare di politica per andare a verificare insomma le nostre promesse. Prima dell'estate, della pausa di agosto, vi avevamo fatto una serie di promesse, saremmo andate a verificare una serie di cose, in questo caso Simone?
In questo caso se si sono riannodati i fili del dialogo tra maggioranza e opposizione. Il punto da Stefano Folli, editorialista del Sole 24 Ore.
Dopo 4 mesi di governo Berlusconi vive ancora una luna di miele prolungata con la pubblica opinione. Si capisce, alcune iniziative, scelte appropriate gli hanno conciliato il favore di una solida maggioranza di italiani, dalla rinascita di Napoli alla lotta contro l'assenteismo nella pubblica amministrazione, per citarne 2. E persino la controversa soluzione per l'Italia finisce per apparire un gesto che comunque mette fine a una stagione di incertezza. Ora comincia naturalmente la parte più difficile. Il federalismo fiscale è una montagna difficile da scalare e è stato deciso finora solo l'antipasto. Difficile che la Lega si accontenti di un compromesso al ribasso. E la riforma della giustizia è uno dei temi più spinosi dell'autunno. Poi i problemi posti dalla stagnazione economica diventano ovviamente il terreno su cui il governo giocherà a medio termine la propria credibilità. Ora, il dialogo con l'opposizione, di cui si è molto chiacchierato, al momento è piuttosto evanescente per 2 ragioni. La prima è che Berlusconi si sente troppo forte e non ne ha bisogno. La seconda è che Veltroni invece è troppo debole e non è in grado di sedersi a un tavolo con la maggioranza. Lo squilibrio è evidente. Tuttavia esiste un terreno su cui centrodestra e centrosinistra non potranno fare a meno di confrontarsi nelle forme imposte dalla logica parlamentare. Cioè il federalismo, se è una cosa seria e non un gioco di prestigio, presuppone una radicale riforma della Costituzione, una riforma che ne comporta altre fino a definire un generale rinnovamento dello Stato. Impensabile che questo avvenga senza chiamare in causa le varie forze rappresentate in Parlamento. Questo potrebbe dare l'impronta alla legislatura, non subito ma abbastanza presto.
E il nostro Stefano Folli citava tra gli elementi che hanno in qualche modo dato il favore popolare all'attuale governo la lotta all'assenteismo. Ma non c'è solo la lotta all'assenteismo, no?
No, non c'è solo la lotta all'assenteismo, perché tra l'altro ricordiamo che sono state pubblicate dal sito appunto del ministero guidato da Brunetta quelle che sono le eccellenze della pubblica amministrazione. Noi le stiamo monitorando in questa nuova puntata. Oggi andiamo a Bolzano.
Più che il magistrato conta la collaborazione di chi lavora nell'ufficio giudiziario. Cuno Tarfusser, procuratore della Repubblica di Bolzano, lo dice chiaro. Insieme ai componenti del suo ufficio è protagonista di una storia di efficienza amministrativa che da un lato si è tentati di pensare molto alto a Tesina, ma che in realtà funziona con gli strumenti del sistema giudiziario italiano e che il Ministero della Funzione Pubblica ha inserito tra le 100 storie esemplari di efficienza. Dal 2004 la Procura di Bolzano ha dato il via a un piano per ridurre i tempi della giustizia ottimizzare le risorse. Risultato: aumento della produttività del 50%, il 98% dei fascicoli di indagini preliminari che non subisce proroghe, il 76% delle sentenze iscritto entro 30 giorni, le spese scese del 70%, il tasso dei reati denunciati che restano irrisolti al 50% contro una media nazionale dell'80%. Come si fa il miracolo? Tarfusser risponde così.
Io posso dare alcuni slogan che sono organizzazione, capire che l'ufficio, un ufficio giudiziario è un organismo, un'organizzazione complessa in cui ognuno lavora per facilitare il lavoro dell'altro, l'altro è l'informatizzazione e il terzo è la motivazione, evidentemente anche da parte della dirigenza bisogna che si dia l'esempio, che ci si assuma le responsabilità, che si prendano delle decisioni che siano mediamente condivisibili e comunque sia compreso da parte dei collaboratori che sono decisioni prese per il bene comune, per il cittadino. Ci vuole rendicontazione, nel senso bisogna rendere conto al cittadino innanzitutto di quello che si fa.
Anche sulle carenze di personale la procura non si straccia le vesti, impiega la metà degli amministrativi previsti dalla pianta organica, anche se ora, dice Tarfusser, la coperta è davvero troppo corta. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore.
È il momento dei consigli per il fine settimana dal nostro gastronauta Davide Paolini.
Per un weekend settembrino, oggi vi consiglio un locale nell'Oltrepò Pavese che si chiama Le Robine, in frazione Cadagosto Montescano, provincia di Pavia. Ebbene, questo locale è gestito da Enrico Bartolini, uno dei giovani grandi emergenti della ristorazione italiana. Il posto, tra l'altro, è molto bello anche per una scampagnata. Ebbene, Le Robine offre diversi menù. Bene, sono menù molto ricchi. Bene, vi do alcune indicazioni. Nel menù degustazione un po' oltre, un ottimo filetto di manzo crudo al coltello con salsa all'uovo, al curry e sorbetto di mandorle. Veramente un piatto che ha posto alla ribalta questo giovane chef. E poi ancora crema di zucchine e nocciole, si può proseguire con una coscia d'oca croccante e chiudere con un ciocco colato e aceto balsamico tradizionale. Vi voglio dare un'ultima indicazione per chi ama il quinto quarto, ovvero sia le frattaglie, perché c'è un menù degustazione basato solo su questo. Vi do qualche citazione: un rognone con patate soffici, oppure i grissini bolliti, salsa al cibreo e polvere di salvia. I grissini bolliti sono una pasta molto particolare inventata proprio dallo chef. E continuare ancora con le animelle, pane e aglio. E per finire con una crema profumata al masala vergine. Buona giornata dal vostro gastronauta.
La tensione fra russi e americani si sta spostando in Sud America. Ne parliamo fra poco. GR Extra Large, le notizie della giornata.
All'Italia, la compagnia aerea italiana abbandona il tavolo e fa sapere che non esistono le condizioni, ma non ritira l'offerta. Il ministro del lavoro Sacconi precisa, situazione difficile ma non definitiva, ai sindacati è stata annunciata la mobilità.
Il Papa è in Francia, prima a Parigi dove ha incontrato Sarkozy, poi andrà a Lourdes. La laicità e la fede non sono in contrasto, ha detto Benedetto XVI.
Non sarebbe Denise Pipitone la bimba rintracciata in un'isola greca, si attende ancora l'esame del DNA, ma l'avvocato della famiglia fa sapere il gruppo sanguigno non corrisponde.
C'è un nuovo fronte di tensione nei rapporti fra Russia e Stati Uniti, ma non è nel Caucaso.
La rivolta delle 5 regioni separatiste della Bolivia si fa sempre più violenta e lo scoppio della guerra civile non è improbabile. Ma Evo Morales, il presidente indio, il fedele alleato di Fidel Castro e Hugo Chavez, non intende per ora cambiare progetti. Riforma in senso socialista della Costituzione, limitazioni delle proprietà terriere, nazionalizzazione delle risorse energetiche. Ed è questo il tasto dolente. Nelle regioni ribelli, infatti, si concentra il 50% delle ricchezze del paese. Morales accusa gli Stati Uniti di fomentare la rivolta ed ha espulso l'ambasciatore americano Ruben Costa.
Declaro il signor Volper, embajador de Estados Unidos, persona non grata.
Di conseguenza, Washington ha fatto lo stesso con il rappresentante boliviano. Se altri paesi sudamericani, come il Brasile, hanno condiviso la decisione di Morales, il fumantino presidente venezuelano Chavez ha voluto fare di più. Ha cacciato l'ambasciatore americano ed ha invitato e accolto trionfalmente due bombardieri russi Tupolev che da ieri si addestrano in Venezuela, definendoli un avvertimento per gli Stati Uniti.
E cada día la relación estratégica de Venezuela y Rusia seguirá profundizzandosi.
Mosca non commenta, ma di certo gongola. Chavez gli ha fornito su un piatto d'argento la possibilità di riequilibrare le cose dopo l'invio della flotta americana nel Mar Nero, a largo della città di Poti, occupata dalle truppe russe durante il conflitto russo-georgiano. Laura Bettini, GR24 e Sole 24 Ore.
8 anni fa, esattamente il 14 settembre 2001, veniva eseguita negli Stati Uniti la condanna a morte di Rocco Derek Barnabei. L'uomo era accusato di aver ucciso la fidanzata, ma si è sempre dichiarato innocente. Il caso suscitò molto clamore in Italia.
Ci fu una mobilitazione per tentare di evitare l'esecuzione. Anche Radio 24 si mobilitò, trasmettendo fra l'altro una lunga intervista con Barnabei in diretta dal braccio della morte. Questa mattina la madre, Jane Barnabei, è intervenuta nella trasmissione Viva Voce. Alessandro Milan gli ha chiesto che cosa si aspetta dal futuro inquilino della Casa Bianca a proposito di pena di morte.
Non credo che ne stiano parlando troppo, in realtà, non di questo argomento in particolare. Io sono convinta che Obama, se dovesse andare lui alla Casa Bianca, io penso che lui questi problemi ce li abbia veramente a cuore. Quanto all'altro, no, potrei anche dire di più, ma preferisco non farlo.
Lo avete sentito nei titoli, non sarebbe Denise Pipitone la bimba rintracciata in un'isola greca, si attende l'esame del DNA, ma l'avvocato della famiglia fa sapere il gruppo sanguigno non corrisponde, sentiamo una ricostruzione della vicenda.
È un mistero che dura da 4 anni, quello della scomparsa di Denise Pipitone. È la mattina del 1 settembre del 2004, quando la piccola, che ha 4 anni, viene portata via davanti alla sua casa in un quartiere alla periferia di Mazara del Vallo. Nelle prime settimane d'inchiesta gli inquirenti si muovono in tante direzioni, pedofilia, nomadi, adozioni illegali, fino a quando credono di aver agganciato un filone importante, la pista privata, familiare, e iniziano a scavare tra amici e parenti. Principale indagata nell'inchiesta Jessica Pulizzi, la sorellastra di Denise, figlia dello stesso padre. Il fascicolo a suo carico parla di sequestro di persone in concorso con ignoti. Gli investigatori ipotizzano un movente. Per la ragazza, Piera Maggio, madre di Denise, e la piccola sarebbero le responsabili dello sfascio della sua famiglia dopo la separazione dei genitori. La polizia parla di un forte sentimento di rancore e non servono a fare chiarezza le dichiarazioni di Giuseppe Dassaro, secondo il quale Denise venne rapita e morì a causa di una massiccia dose di tranquillanti prima di essere gettata in mare. Tra i vari filoni d'inchiesta anche la pista Zingara. Ora, per la madre di Denise, Piera Maggio, e per l'avvocato che la assiste, dopo varie segnalazioni finora infondate, l'attesa per l'ultima che arriva dall'isola di Kos in Grecia. Si tratta di una bambina fermata in compagnia di una Roma albanese, la madre di Denise Pipitone, Piera Maggio.
Si attendono in questa giornata l'esame e il riscontro del DNA della compatibilità con Denise. Quindi siamo in attesa di ulteriore certezza, quello che mi è stato riferito di ufficiale. Quindi anche io sono, come tutti voi, a cercare di sapere ancora di più.
Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore.
Suscita polemiche e riflessioni l'intervento di Adriano Sofri nella sua rubrica quotidiana sul Foglio. Una sorta di assoluzione di coloro che uccisero il commissario Luigi Calabresi, fatto per il quale Sofri fu condannato come mandante e per il quale si è sempre proclamato innocente.
Non è detto che fossero persone malvagie, scrive Sofri, ma magari persone tra le migliori, perché mosse dallo sdegno e dalla commozione per le vittime. Daniele Biacchessi.
Caro Adriano Sofri, l'assassinio del commissario Luigi Calabresi fu un atto di terrorismo politico. Il funzionario della questura di Milano venne seguito, controllato, spiato e poi colpito a morte da un killer che gli sparò due proiettili di calibro 38 con una pistola Smith & Wesson a canna lunga il 17 maggio 1972 in via Cherubini a Milano. Un'esecuzione premeditata e rivendicata sul piano politico dal quotidiano da te diretto Lotta Continua il giorno dopo l'omicidio come un atto di giustizia del proletariato. È vero, bisogna conoscere il contesto storico. Calabresi viene ucciso due anni dopo la strage di Piazza Fontana e nei mesi in cui è in corso la campagna per la scarcerazione dell'anarchico Pietro Valpreda, scagionato dall'accusa di essere l'esecutore materiale di quel massacro da tutti i tribunali. Ma Calabresi fu accusato ingiustamente dal tuo giornale di essere il responsabile della morte del ferroviere anarchico Pino Pinelli, volato dal quarto piano della questura di Milano la notte tra il 15 e il 16 dicembre del 69. Calabresi infatti non era presente nella stanza dove veniva interrogato Pinelli, come ampiamente dimostrato da tutti i testimoni. Ha dunque ragione Mario Calabresi, figlio di Luigi, quando scrive: il terrorismo ad ogni latitudine e in ogni tempo ha bisogno di trasformare le persone che colpisce in simboli. Ma le vittime non sono oggetti, palazzi, monumenti, automobili, aeroplani, ma sono persone che stavano andando a lavorare, correvano da un medico, facevano la spesa in un mercato, aspettavano un autobus, portavano i figli a scuola. Sono donne e uomini che stavano vivendo la loro vita e non erano in guerra con nessuno.
E come ogni venerdì la nostra rubrica sulla sicurezza stradale.
Per questo appuntamento di inizio stagione, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, con la sicurezza stradale, vorrei iniziare da un argomento, se vogliamo, un pochino spinoso, anche divertente, se posso dire per certi versi, cioè la fallibilità dei vigili urbani, nel senso che anche loro possono sbagliare. Di questi giorni, infatti, una sentenza della Cassazione, secondo la quale è annullabile la multa per essere passati con il rosso se c'è un testimone che scagiona il multato. Praticamente, se ci sono dei testimoni che dimostrano un'errata valutazione dei fatti da parte del vigile, questa multa può essere annullata, come ha deciso appunto la Cassazione. E ovviamente a chi chiederlo se non un addetto ai lavori come Silvio Scotti, comandante della Polizia Municipale di Monza ed esperto del Sole 24 Ore. Dunque, dal tuo punto di vista, come la valuti questa cosa, Silvio?
Dunque, innanzitutto cominciamo a dire che in realtà non viene espresso un principio nuovo, è un principio consolidato da ormai parecchi anni. Ah. Infatti la Cassazione fa riferimento a sentenze precedenti, arriva fino al 99, ma ce ne sono anche di precedenti, laddove si sostiene in pratica che un conto è la fede privilegiata che ha il verbale per quanto riguarda la data, la provenienza del pubblico ufficiale, ciò che si è svolto di fronte a lui. Un'altra cosa invece è l'apprezzamento di alcuni fatti che possono anche essere così frutto di errate percezioni. E a questo punto, dice la Cassazione, non è necessaria la querela di falso, ma a fronte di alcuni testimoni, un singolo testimone che sostenga il contrario, il giudice di pace, perché era una sentenza che arrivava già definita da un giudice di pace, deve necessariamente ascoltare e valutare le testimonianze al di là della querela di falso.
Questo è interessante perché tu dici che in realtà già fa parte della normativa, del codice della strada, sì, una legge insomma, però non so quanti sapessero questa cosa, no? Quindi l'infallibilità è rimasta solo al Papa, possiamo dire, però anche un vigile urbano non è inconfutabile insomma il suo giudizio,
no,
diciamo.
Assolutamente, quando si tratta di giudizi di questo tipo, dove ovviamente c'è
bisogna avere i testimoni,
forte di una percezione che può anche essere errata, è chiaro che come qualunque attività umana è suscettibile di valutazione da parte del giudice. Vedo invece un certo interesse che scatta sempre ogni qualvolta viene espresso un principio che sia nuovo oppure anche già consolidato, laddove si può contestare le sanzioni per il codice della strada.
Beh,
questo la dice lunga sulla percezione che abbiamo. Non abbiamo la percezione che siano disposte a tutela della nostra sicurezza,
certo, di tutti
ma
quanti,
che siano invece una sorta di prevaricazione.
No, non è questo. Comunque, insomma, sappiamo che esiste questa possibilità. Lo sappiamo a maggior ragione grazie a Silvio Scotti, quindi a Roberta Giordano vi invita, come sempre, a guidare con intelligenza.
All'Italia è caos, la compagnia aerea italiana abbandona il tavolo ma non ritira l'offerta, mentre si diffonde la voce su una nuova cordata guida Unicredit, annunciata ai sindacati la mobilità.
Laicità e fede non sono in contrasto, dice il Papa in Francia, arrivato a Parigi, poi andrà a Lourdes.
Dopo lo scontro con Avvenire, il democristiano Gianfranco Rotondi dice ad XL per le unioni di fatto nuove certezze rispetto a diritti che già ci sono.
Non sarebbe Denise Pipitone, la bimba rintracciata in un'isola greca, si attende ancora l'esame del DNA, ma l'avvocato della famiglia dice il gruppo sanguigno non corrisponde.
Attenzione tra Stati Uniti e Russia si sposta di parecchie migliaia di chilometri. Bolivia e Venezuela mandano via gli ambasciatori americani, mentre lo stesso Venezuela ospita le esercitazioni militari di Mosca.
Notizia di poco fa, la Ferrari ha prolungato il contratto a Kimi Raikkonen fino alla fine del 2010. Diluvio su Monza, pochi in pista questa mattina per le prove libere del Gran Premio d'Italia di domenica.
Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, condotta e curata da Simone Spezia
ed Alessandra Tedesco,
con in regia Filippo Aureggi e coordinata da Maria Piera Ceci.
L'appuntamento è per lunedì alle 13.
GR 24, il sole 24 ore. Direttore Giancarlo Santalmassi.